Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo i farisei, avendo udito che Gesù aveva ridotto al silenzio i sadducei, ritiratisi, tennero consiglio per vedere di coglierlo in fallo nei suoi discorsi. Mandarono dunque a lui i propri discepoli, con gli erodiani, a dirgli: Maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo verità, e non hai soggezione di nessuno, perché non guardi in faccia ad alcuno. Dici dunque il tuo parere, è lecito o no pagare il tributo a Cesare? Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: Ipocriti, perché mi tentate? Mostratemi la moneta del tributo. Ed essi gli presentarono un denaro. Egli domandò loro: Di chi è questa immagine e l'iscrizione? Gli risposero: Di Cesare. Allora disse loro: Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare, e a Dio quello che è di Dio. Parola del Signore.
Gloria a te, Signore.
A un occhio superficiale potrebbe apparire un principio di dualismo, di un po' schizofrenico. Date a Dio ciò che è di Dio, date a Cesare ciò che è di Cesare. Noi qualche volta lo interpretiamo, siccome siamo divisi dentro, lo interpretiamo così: beh, finché preghi ti riferisci e ti relazioni alle cose di Dio, poi dopo nella vita ti riferisci a quelle di Cesare, cioè del mondo. Barcamenati tra queste due realtà. Beh, non è certamente questo che sta dicendo Gesù a questi farisei. Che era successo? Ma era successo che già i sadducei, una classe di gente che viveva intorno al Tempio, alle politiche del Tempio, all'economia del Tempio, già si era avvicinata a Gesù per metterlo alla prova. Siccome erano stati apostrofati al dovere da Gesù, si mettono da parte. Un partito in qualche modo è stato messo a tacere. Allora subito un altro partito si fa avanti per vedere, attenzione, finché può osare con Gesù. È interessante questo perché questo atteggiamento mette in evidenza il desiderio di approfittarsi dell'autorevolezza di quest'uomo, mettendo alla prova innanzitutto se questa autorevolezza è vera o no. E poi spostare questo atteggiamento di Gesù, che non guarda in faccia nessuno, che non teme nessuno, non ha soggezione di nessuno. Vedete come questi farisei, no, si presentano a lui: dice, te non hai soggezione di nessuno, perciò noi possiamo farti una domanda che proprio ha come necessità che tu non tema l'autorità di altri, perché è una domanda sull'autorità, lo vedremo. Allora vanno per vedere se il loro partito ha fortuna con Gesù e se lo possono utilizzare per sé. Costui è un uomo che porta con sé molti uomini, è un uomo che mostra di avere una certa autorevolezza, vediamo se lo possiamo utilizzare. E gli fanno questa domanda: è lecito o no di pagare il tributo a Cesare? C'è insieme a loro un gruppo di altri personaggi, gli erodiani. Erano uomini legati a Erode, il re fantoccio del tempo di Gesù, che era stipendiato dai romani per far finta di essere un re in Israele. In realtà non contava niente, lo vedremo anche nel processo di Gesù. Non potrà fare niente Erode, dovrà rimettersi all'autorità romana, come i sommi sacerdoti non è nessuno. Ma questi stanno dicendo a Gesù: perché vedi Gesù, se tu ci dici di non pagare il tributo a Cesare, sia gli erodiani sia noi abbiamo il vantaggio di riprenderci il culto del Tempio e di riprenderci il potere in Gerusalemme, finalmente facendo la guerra contro i romani. Tu dici: ma che c'entra questa storia con la mia vita? C'entra perché se tu non lasci parlare il Figlio di Dio e non ti lasci illuminare da Lui, facilmente rischi di prenderlo e di utilizzarlo per te, finché va bene. Quando non va bene più, lo tiri fuori, lo metti via, e pensi di tornare alla mentalità del mondo. Allora, davanti a questa domanda, Gesù ha capito qual è la loro malizia, ha capito che vogliono approfittarsi della sua risposta. Gesù li redarguisce dicendo: ipocriti, avete due facce, ve lo state chiedendo perché vi interessa, perché fa parte della vostra ricerca della Torah, come fanno i farisei, o perché volete raggiungere un altro obiettivo? Ma per mostrarvelo io vi prenderò in fallo. Mostratemi una moneta. Gli portano un denaro e Gesù, quando lo guarda, dice: di chi è l'iscrizione e di chi è questa immagine? Di Cesare. E allora rendetela a Cesare. Che sta dicendo? Ma voi lo sapete in Israele che per entrare al Tempio non si può andare con una moneta che porta l'immagine di un imperatore. E non c'è nessuna iscrizione che abbia autorevolezza in Israele se non ciò che è scritto nella Torah. E allora perché mi chiedi che cosa devo fare con questa moneta? Guarda bene. Se tu ti avvicini a Dio, c'è una sapienza che viene da Lui, e questa sapienza ce l'hai attraverso la conoscenza delle scritture, attraverso l'insegnamento della Chiesa, attraverso i sacramenti, attraverso la vita dei santi, attraverso tutto quello che fa la nostra esperienza di fede nella Chiesa cattolica. Ma quando tu poni delle domande, delle questioni che riguardano fatti della tua vita, sui quali hai deciso che non hai parole o non le puoi avere, allora fai finta che non c'è tutto questo e domandi a qualche autorità, a qualche sacerdote, chissà, a qualche uomo che ha un po' di autorevolezza nella Chiesa, per vedere se il suo giudizio è a tuo favore o no. Ma Gesù e chiunque in nome di Gesù voglia incontrarti ed ascoltarti e aiutarti a fare il discernimento non può fare diversamente che questo. Guarda bene, qual è il valore che hai in mano? È un denaro che porta un'altra immagine, restituiscila al suo proprietario. Qual è la logica che tu hai in mano? La logica del mondo? Restituiscila al mondo, forse la funziona. Chiaro che non funziona. Ma qual è il denaro che hai tu? Qual è l'immagine che porti tu? Con quale conio sei stato fatto? La tua identità a chi fa riferimento? Non sei stato forse fatto a immagine e somiglianza di Dio? E allora quale logica vuoi usare? La logica di chi è fatto a immagine delle cose del mondo o di chi sa di essere fatto ad immagine di Dio, del Figlio di Dio? Perché la logica del Figlio di Dio la conosciamo. È la logica di uno che, pur essendo di natura divina, non ha considerato questo un tesoro geloso, ma si è spogliato facendosi simile a te perché tu non ne abbia paura, perché tu non ti senta, troppo piccolo davanti a lui. Lui si è fatto piccolo per te. Dunque è una logica che capisci. Questa immagine ti viene restituita nella pace, ti viene restituita nel perdono, nella riconciliazione, nell'amore. Non ti viene sbattuta in faccia come fa il mondo con le sue logiche. Prova a fare qualcosa che non va bene agli altri, vedi come te la rinfacciano subito. Ma quando hai fatto un peccato, Dio non te lo ha mai rinfacciato. Ti ha sempre perdonato, ti ha sempre rimesso le tue colpe, ti ha sempre riaperto le braccia. Perché? Perché Lui ti sa riconoscere. Quello che tu non vuoi vedere, Lui lo vede. Tu porti la sua immagine, non se ne può dimenticare, dice Isaia. Ma può una madre dimenticarsi del figlio o di quello che allatta? Ma se anche una madre se ne dimenticasse, io non mi dimenticherò mai di te, perché ti porto tatuata Gerusalemme sul palmo della mia mano. Io ti vedo sempre, io ti conosco sempre, e sempre ho una grazia abbondante per te e per la tua vita. Allora, questo rendete a Cesare quel che è di Cesare, a Dio quel che è di Dio, è una massima che riguarda il discernimento. Quando vuoi guardare in fondo le cose della vita, guardati dall'usare i criteri del mondo, guardati dall'usare la mentalità apparentemente piena di libertà e di bellezza e di rispetto del mondo, perché questo mondo che celebra le cose sbagliate non ha nessun rispetto per nessuno. Dice di avere rispetto per quelli che hanno dei problemi, e il sistema secondo le loro logiche, non voglio dire di più, ma poi non ha rispetto per quelli che lavorano, non ha rispetto per quelli che soffrono, non ha rispetto per le persone sole, non ha rispetto per chi il lavoro l'ha perso, non ha rispetto per nessuno. È falso tutto questo. Allora non ti attaccare a quel modo, sembra vero, sembra rispettoso, sembra che si chinino davanti alle necessità e ai bisogni di quelli che non possono fare quello perché la Chiesa gliel'ha impedito, ma di fatto non nutrono nessuno, sono fantocci, se non me ne siete accorti, sono proprio dei fantocci. L'autorevolezza di Gesù invece è bella, amici miei, perché lui non te l'ha messa davanti, non te l'ha sbattuta in faccia con una realtà che tu non puoi, che è irriducibile, ma te l'ha messa nel cuore, non te l'ha messa davanti perché tu la segua alla cieca, non è un qualcosa alla quale tu devi obbedire ciecamente, è una realtà che ti parla dentro, è il suo spirito che ti ricorda le cose che gli ha insegnato e che gli ha conosciuto dal Padre. Ti dà ciò che gli appartiene, non ti dà qualcosa che gli avanza. Ti dà se stesso, non ti dà il suo superfluo. Allora fidati di questa logica. E se non la conosci ancora, cerca di conoscerla, approfondiscila, falla abitare presso di te. E non sarai mai solo, non sarai mai abbandonato. Anzi, non morirai mai. Questa è la nostra fede. Salutato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, hai posto al centro del nostro essere tutto ciò che ti appartiene. Ci hai fatti a immagine del tuo Figlio, e perché non ce ne dimenticassimo mai, ci hai donato il tuo stesso Spirito. E noi, istruiti quotidianamente e nutriti a questa mensa della parola e del pane, sempre ti siamo grati, perché veramente ci hai tratti dalle tenebre alla tua ammirabile luce. In questo momento della preghiera vieni in soccorso alla nostra debolezza, fa che possiamo chiederti ciò che è buono, ciò che è secondo il tuo cuore, ciò che tu intendi realizzare nella storia. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa. Tu hai chiamato la tua sposa a far luce alle nazioni, ma tu lo sai, Padre, che quando la luce viene nelle tenebre non la accolgono, sempre oppongono le proprie ragionevolezze, pur sapendo che non reggono alla prova della storia. Allora, degnati di risollevare la tua Chiesa. Chiama nuovi operai per la tua messa, ricordale la sua realtà missionaria, permetti che raggiunga il cuore di tutti gli uomini, per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, abbiamo ricevuto male da tante persone e tanto ne abbiamo fatto, ti chiediamo di rimettere i nostri debiti e anche i debiti di quelli che ci hanno fatto del male. Possano le nostre relazioni guarire, possa il nostro orgoglio abbassarsi. Noi abbiamo promesso di morire per l'altro, ricordacelo sempre, per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, preghiamo per gli afflitti, per le persone in difficoltà, per quelli che non si sentono ascoltati, per quelli che non sono amati, per chi è stato tradito, per chi lotta contro la malattia e la morte. Degnati, Padre Santo, di risollevare i tuoi figli, perché ti lodino con cuore puro e sincero. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, tu conosci il cuore di questi tuoi figli che hai chiamato a questa Eucaristia, conosci le loro difficoltà, le loro debolezze, ma anche i problemi dentro i quali si dibattono. Ascoltali ed esaudiscili, mettili al riparo dal maligno, e da tutte le sue seduzioni. Riscatta questo popolo che ti sei comprato con il sangue del tuo figlio. Te lo chiedo, Padre Santo, per Cristo, nostro Signore.
Amen.